Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Buon pomeriggio, ben ritrovati, puntata in diretta, l'ultima di questa settimana prima di Catanzaro-Parma, che trasmetteremo come sempre in diretta qui dalle 16.15, anzi dalle 16, poi calcio d'inizio alle 16.15, qui su Radio Parma, domenica, partita scontro al vertice. Non lo avremmo mai immaginato, probabilmente, prima del campionato. Vabbè, con ottimismo il Parma l'avremmo visto lassù, per carità. Il Catanzaro è una sorpresa, una bella sorpresa di questo campionato, speriamo non troppo bella, nel senso che ci aspettiamo, tutti confidiamo ovviamente in una sua battuta d'arresto, quantomeno per la partita di domenica. Tra l'altro ho dato una rapida occhiata alle quote dei bookmakers, addirittura danno il Catanzaro favorito, adesso non so se tutte, c'è molto equilibrio però. Tant'è, speriamo che così l'entusiasmo, la troppa spavalderia, adesso non che sia una squadra spavalda, per carità, ha approcciato sempre con umiltà comunque le gare che ha giocato, però magari così che cammini un po' troppo alta da terra il Catanzaro e che il Parma lo rigetti così nella realtà, ce lo auguriamo, chiaramente l'auspicio è questo. Partita, l'abbiamo detto, alle 16.15 di domenica, quindi mancano poco più di 48 ore. 48 ore nelle quali Pecchia deve, secondo me, verificare soprattutto le condizioni di chi è tornato dalla nazionale. Lo stiamo dicendo ormai da una settimana. Difficile che Osorio giochi, titolare in difesa. Ha giocato due partite, quindi è anche stanco, due partite per intero con le Venezuela nelle qualificazioni mondiali. È tornato, sta tornando praticamente, no, oggi è venerdì, quindi sì, era atteso per ieri, è tornato nelle ultime ore Osorio di smaltire il fuso orario, visti i precedenti non credo che giocherà. Messaggi al 333-920-0170, ditemi ovviamente qualsiasi cosa, qualsiasi domanda, qualsiasi considerazione sempre ben accetta, ma anche proprio chi secondo voi potrebbe giocare in difesa. Anche tutta la linea dei quattro, perché poi rientra Koulibaly dalla squalifica e questo è importante. Probabilmente ipotizziamo che Del Prato vada al centro della difesa al posto di Osorio. A quel punto, se così fosse, il ballottaggio sarebbe Cercati-Balog, uno dei due. Anche Cercati è stato negli Stati Uniti, ha giocato contro il Messico con la sua Australia. Lui non era assolutamente titolare, però insomma il fuso orario lo deve assorbire un po' anche lui, benché sia tornato prima di Osorio. E poi Balog, che vabbè è impegnato con la nazionale ungherese, quindi qui nel continente, capire insomma chi giocherà. E anche a sinistra, perché a sinistra adesso c'è stranamente un po' di abbondanza. Zagaritis, che possiamo dirlo, ma è un giocatore che quantomeno in Serie B ci può stare, ecco, non è avulso dal contesto come lo era sembrato negli anni precedenti. E infatti sta avendo anche giustamente minutaggio, poi non fa sfracelli, però dignitosissimo possiamo dire, no? Ansaldi, che è vero non hai 90 minuti, però insomma è sempre un giocatore di grandissima qualità. E poi c'è Di Chiara, vedremo, bisogna capire qual è il suo livello di condizione, anche di assorbimento dei concetti tattici, tecnico-tattici di Pecchia, che parlerà domani in conferenza stampa a Collecchio. Questo significa che il Parma poi partirà nel primissimo pomeriggio per Catanzaro. Rido perché Vito, che ha buona memoria, dice: grande magico Parma a tutti e buon pomeriggio Alberto, mi sa che per noi sia un derby in famiglia Catanzaro-Parma, comunque sarà una bella e dura battaglia. Hai ragione Vito, assolutamente, buona memoria, derby in famiglia, proprio così. Davidone dice: speriamo che l'euforia, come dicevi prima, possa giocare dei brutti scherzi al Catanzaro, ma occhio che l'euforia è anche un po' nostra, quindi speriamo bene. Davidone, verissimo. Io mi sono così fatto un po' il film, no, di quelle situazioni in cui la squadra di casa gasatissima, stadio esaurito, poi prende una batosta. Non sarebbe la prima volta, quante volte è successo anche al Parma, quindi ci starebbe, dai. Parliamo anche di stadio, ovviamente. C'è un messaggio bello lungo di Daniele da Medesano che vi leggo, l'ha mandato proprio in apertura di trasmissione. Allora, alcune considerazioni sulla questione stadio. Affermare da parte del comitato che lo stadio, lui immagino comitato, uno dei comitati contro il nuovo Tardini, affermare da parte del comitato che lo stadio Astronave è nuovamente atterrato, grandissimo, straripante, una banale coppia di quello presentato nel 2021 è mistificare la realtà, in quanto è totalmente diverso, i volumi sono inferiori, è ecosostenibile e un valore aggiunto per l'intero quartiere, per di più a costo totalmente a carico del privato. A Parma qualsiasi cosa si voglia fare, sempre sotto le forche caudine dei vari comitati. Un'ultima considerazione: a Londra ci sono una decina di stadi, tutti di proprietà, in centro e periferia, e non credo che abbiano avuto tutte le pastoie burocratiche che ci sono qui in Italia. Vabbè. Sappiamo, Daniele, che in Italia è tutto estremamente complicato, infatti molti progetti di stadi sono stati abortiti, progetti che erano stati lanciati, annunciati qui in Italia e non si sono poi concretizzati. C'era tanta buona volontà, ma alla fine si è tutto arenato. Speriamo che questo, il caso del Parma, sia assolutamente diverso. Per ora le premesse sono diverse, poi... Allora, c'è un messaggio anche simpatico. Ma sopra al tetto dove ci sono i pannelli fotovoltaici si può stare? Chiedo per un amico che abita nelle case dietro la Nord, dice Christian. Tra l'altro, ecco, tema che si collega con le case dietro la curva, il fatto, visto che in tanti l'hanno chiesto, queste, diciamo, le divisioni degli spicchi, non è tutto un continuo, le tribune con le curve, anche qui è una norma appunto ineludibile, è un obbligo, diciamo. Poi dopo si può trovare qualche scappatoia, qualche soluzione, più che scappatoia, qualche soluzione ingegnosa per non essere troppo vincolati, però questo è un obbligo, quindi ho sentito qualche commento di molti che non erano convintissimi di questo fatto, e sarebbe piaciuto a tanti lo stadio come un catino, un tutt'uno, però questo non è possibile. Allora, Rino dice... sì, Rino torna alla partita, dice. L'importante è che ci sia uno che crossa e il centravanti in mezzo all'area. E questo... allora, come esterni non siamo messi male. Centravanti, anche qui domanda. Ci sarà Colak dal primo minuto? Cercheremo di capirlo anche nel corso di questa trasmissione. Quest'anno il Parma, se non altro, ha un bel po' di alternative. Un bel po'. Forse non come centravanti, non troppe. Tanto Charpentier si è fatto male di nuovo, vabbè. Ormai qui abbiamo quasi perso le speranze, però insomma Bogni può fare anche la prima punta con caratteristiche diverse da Colak, Benek può fare la prima punta assolutamente. Ultimo messaggio sullo stadio, poi facciamo il punto su quello che si è detto anche in tema stadio ieri sera a Calcio e Calcio, perché poi adesso al di là del progetto stadio quello che ci interessa molto è capire dove si giocherà poi, quando partiranno i lavori. Non sono pochi 2 anni, questo è un aspetto assolutamente importante. Bonaz dice, è vero che la burocrazia è tanta, ma comunque in Italia non va tutto male. A volte discutendone si trovano le soluzioni migliori. Viva il Parma e l'Italia. Bravo, anche bello questo messaggio. In effetti, poi il percorso partecipato che c'è stato appresso al discorso stadio, non so se è stato unico, ma comunque è stato sicuramente interessante. Rino, qui ti è scappato qualcosa col T9, non riesco a decifrare bene il messaggio. Luca mi saluta, grazie Luca, sei sempre gentilissimo. E allora ascoltiamoci Luca, facciamo il punto su quello che si è detto ieri sera a Calcio e Calcio, anche proprio sul discorso stadio.
Io però non ne faccio una questione di quantità, perché i giocatori ne hai 2000. Sto facendo sul discorso di Estevez il fatto che manca uno delle sue caratteristiche, ma di giocatori da centrocampo in su ne hai fin troppi, perché poi tu mi insegni, caro Giuseppe Milano, che poi ci sono situazioni come nella partita con la Reggiana dove questa famosa abbondanza, che è un qualcosa di cui tutti gli allenatori vorrebbero beneficiare, è anche un qualcosa che talvolta
ti può confondere.
Dici, vabbè, ho tante, metto su Miaile, Miaile mi delude, se avessi fatto giocare, certo, lo diciamo a posteriori che è molto facile.
La conferenza stampa è stata probabilmente anche servita anche a puntualizzare perché non è stato preso, come dire, a Pecchia andava bene così, cioè un rimettere le cose un po' a posto, e rimane il fatto che io l'avrei visto volentieri un centrocampista in più.
Ci sono delle leggi che ci dicono 60 giorni, ovviamente salvo sospensive, perché se mancassero i documenti il Comune avrebbe il dovere, la conferenza dei servizi con organo tecnico, di chiedere l'integrazione con una sospensione che tipicamente è di 30 giorni. Questo è avvenuto anche nella conferenza preliminare dei servizi, che si è sospeso per i 30 giorni, poi il Parma ha integrato la documentazione richiesta. Io credo che rispetto all'orizzonte temporale paventato dell'estate, insomma fine stagione sportiva 23-24, sia un orizzonte assolutamente realistico, se parliamo delle procedure interne al comune.
Secondo te, cioè, allora, secondo me i parcheggi non ci stanno.
No, che ci stanno. Sindaco, sono mica 400 posti di parcheggio.
Diciamo, sono, ma li ampliamo.
Non è poi dietro alla tribuna ci stanno i parcheggi. Cioè,
sì, no. Ma assolutamente.
E a parte che la tribuna non ci sta.
Insomma, la candidatura del campo di Monticelli aggiunge un pezzo a Monte Food Festival che l'anno prossimo ospiterà anche il Parma a questo punto.
Palla in tribuna.
Insomma, questo era il sindaco di Montechiarugolo, Daniele Frigeri. Si è parlato anche così tra il serio e il faceto di ospitare il Parma a Monticelli. Adesso avanzano le candidature. Poi chiediamo un parere anche al nostro ospite nella zona di Neviano e do il benvenuto così a Remo Gandolfi. Ciao Remo, ben ritrovato.
Ciao Alberto, buongiorno.
A Neviano secondo me di spazio non ce n'è.
No, ce n'è proprio poco, però sarebbe molto suggestiva come candidatura, perché insomma sì. C'è la Legnanese di Terz che porta 200 persone alle partite, figurati se arriva al Parma.
Ah, vedi, infatti, poi tra l'altro in questo periodo si sta anche un po' meglio, da quelle parti.
Decisamente.
Remo, allora, così, dammi un po', fammi un po', inquadrami un po' questo inizio del Parma visto con i tuoi occhi.
Niente da dire, a me la cosa in assoluto che è piaciuta di più è quando non vedo fare le rivoluzioni d'estate, cioè quando vedo continuità, fiducia nei giocatori che sono stati scelti, dare la possibilità non solo in pochi mesi di dimostrare il loro valore, ma dare la possibilità con un respiro un pochino più ampio. E abbiamo visto che i risultati stanno pagando, perché ci sono dei giocatori su cui storcevamo il naso in tanti, che alla fine si stanno rivelando dei giocatori molto molto interessanti e utili alla causa. Quindi questo per me è il primo passo importante. Il resto, chiaro, con una partenza così c'è carica, c'è entusiasmo, c'è voglia di fare. Dopo è ovvio che noi abbiamo sempre quel paio di domande insolute che solo il campionato ci dirà, insomma, che sono la capacità di andare in gol con continuità, la capacità di perforare le difese che vengono a giocare chiuse al Tardini, che sono un pochino sempre state il nostro tallone d'Achille.
Secondo te, allora, Pecchi ha detto, insomma, ha fatto capire, ma proprio a chiare lettere, che avrebbe voluto almeno un centrocampista in più lì, un ricambio di Estevez. Secondo alcuni tifosi, sì, anche un difensore centrale. Tu, Remo Gandolfi, come la pensi?
Ma allora, difensori centrali ne abbiamo, fa abbastanza strana la scelta di Cobout, che per un po' ci si è creduto tanto, è un giocatore che comunque aveva anche lui delle qualità, e sicuramente più che di quantità a noi manca un centrale difensivo d'esperienza che sappia uscire palla al piede e che comincia a impostare il gioco da dietro, che è un po' quello che fanno più o meno tutti. Se noi guardiamo il calcio da adesso, i giocatori che hanno più tempo sul pallone sono i centrali, anche se hanno cominciato a pressare anche loro. E avere uno che sa uscire palla al piede, Cercati ce le ha, quelle caratteristiche qua, perché non è mica scarso. È chiaro che la personalità che hai a 28-30 anni non puoi chiederla a un ragazzo della sua età, che comunque ha una prospettiva enorme, perché è veramente forte.
Max...
E poi per il centrocampo, sì, Estevez non abbiamo un clone suo preciso. Io continuo a pensare che in certe situazioni, soprattutto per la stazza fisica, per la bravura nel gioco aereo, per la potenza, Som potrebbe fare il giocatore che gioca lì davanti alla difesa. Anche perché io è da tempo che voglio togliermi una curiosità mia personale, a me piacerebbe molto giocare con Bonny trequartista dietro Colak.
Sono perché d'accordo Bonny, con te, sono d'accordo.
Bonny è anarchico. Bonny, quando ci sono le difese chiuse, lo vedi, fa un pochino fatica. Però tra le linee, dove può muoversi, sì, in libertà, dove non deve rispettare troppi compiti tattici e soprattutto avere un punto di riferimento davanti a lui, secondo me può fare veramente salto di qualità. Ma è un'idea mia che magari non verrà mai provata, però giuro che sarei curioso, Alberto.
Anch'io, perché lo vedrai bene, palla al piede, insomma conquista della palla lontano dalla porta, puntando la porta.
Esatto. Esatto, sì. Puntando la porta, avere un riferimento davanti che sa giocare spalla alla porta, che Bonny è una caratteristica che non ha,
no, è vero,
che sa giocare spalla alla porta, che può sia andare nel taglio per aprirgli degli spazi, sia fare l'1-2 e permettere a Bonny di andare alla conclusione. Per anni si è giocato con un 4-2-3-1, con il trequartista fra le linee, che giocava appunto in appoggio alla punta di stazza, forte fisicamente, che sa difendere il pallone spalla alla porta.
Max Tarasconi ti chiede una domanda per mio fratellone Remo Gandolfi. Maciola, che è uno dei nostri, non so
come... Sì, Max è un grande. No, noi siamo di Mozzano tutte e due, quindi noi amiamo i colpitori di testa da sempre, centravanti, sai, quelli forti fisicamente, che ne so, un Eckley, per fare un nome che conoscono tutti, o Kenneth Anderson, eccetera. Ciola, che è in prospettiva, nonostante quasi il suo 1,90 m, è un buon colpitore di testa, ma a me piace molto quando si muove in area e va al tiro con destro e sinistro, soprattutto destro, perché è uno che vede la porta a un bel tiro. Io l'ho visto solo nei Glasgow Rangers, in precedenza non lo conoscevo. Però è un giocatore che la porta la vede, i gol, se servito nella maniera giusta, arrivano. E la maniera giusta per un giocatore potente è palla tra i piedi o cross dalla linea di fondo, dove quei giocatori di stazza lì vanno a notte sui traversoni che arrivano proprio dalla zona più pericolosa del campo, insomma. Non dalla tre quarti come abbiamo fatto con la Reggiana, per capirci.
Ecco, infatti. Remo, tu da grande amante del calcio argentino e dei giocatori estrosi di talento, hai metabolizzato l'addio di Vasquez?
Sì, ma mi hanno chiesto di non parlarne più perché sto fiaccando, quindi un caro amico, Alessandro Barbarini, che è un grande allenatore a livello dilettantistico, mi ha detto: se parli di basket oggi vengo in trasmissione e ti offendo, quindi dai, lasciamo stare. No, gli auguro al Mudo di fare un bel campionato alla Cremonese, e se oltre al Parma c'è un'altra squadra che spero che possa andare su, è la Cremonese, perché insomma il Mudo è 12 anni che è nel cuore, quindi ci sta, dai.
Alessandro Barbarini, così mi hai lanciato lo spunto, lo chiamiamo in una delle prossime trasmissioni, perché
molto
è davvero
preparato.
Sì, molto preparato. Allenato anche insomma in eccellenza, ad alti livelli, ottimi livelli a livello dilettantistico. Zemaniano.
Sì, sì, con capacità critiche anche nei confronti di Zemaniano.
Assolutamente.
Però un allenatore moderno per le nostre categorie, decisamente.
Allora, Ampo 60 ti chiede una domanda a Remo Gandolfi, grande conoscitore di calcio argentino. Chi avrebbe preso come sostituto naturale di Estevez? Domanda difficile, non so se nell'alveo di calciatori argentini o nel complesso o nella totalità dei giocatori, però uno con le sue caratteristiche, non so se ti viene in mente qualcuno.
Sì, sì. Vai. No, assolutamente. Ne ho due di cui sono innamorato profondamente. Uno ha transitato di qua, è stato alla Cremonese, si chiama Scassibar. Gioca negli Estudiantes, è tornato in Argentina per problemi familiari, però i miei amici di Cremona me ne hanno sempre parlato bene. È meno fisicato di Estevez, nel senso che non è magari così... Estevez fa il suo anche sui palloni alti, Ascasibar è un morsicatore incredibile che sa anche distribuire. E poi c'è un giocatore che, Alberto, sarà questione di mesi, ma questo qua ce lo troveremo fra poco in campionati europei importanti. Ha un cognome importantissimo, di cognome Faredondo, di nome fa Federico, ed è il classico giocatore davanti alla difesa che fa da frangiflutti, protegge i centrali e sa impostare. È il figlio di Fernando Redondo. È un giocatore, gioca nell'Argentinos Juniors, adesso lo vai là a prendere con 4-5 milioni di euro. Se aspetti un altro po', questo qua diventa un nome importante e vedrai che molto presto andrà in nazionale. È veramente forte.
Divaghiamo, il taconazzo di Redondo in una scala da 1 a Maradona, dove lo piazzi?
Io per quelle cose lì vado in brodo. Io,
sapevo, cioè, di andare sul sicuro.
Esatto, Alberto, cioè, la suola di Riquelme, i tunnel di Vasquez. L'altro giorno per calcio mercato ho scritto di Fabio Nonil, quello della Juve che giocava nel Cagliari. Era un giocatore sontuoso, bellissimo da vedere, non sempre concreto. No, Redondo, quel colpo di tacco là all'Old Trafford è rimasto nella fantasia popolare, perché solo pensarla una giocata così ci vuole un genio. Che poi ti riesca è tanta roba.
Che poi ti riesca e diventi un assist per un gol, tra l'altro, in una partita così importante.
Un gol di Raul, bellissimo. Tra l'altro, ho visto un'intervista di Redondo recentemente, dice: faccio una giocata così, Raul fa gol, poi va a abbracciare Salgado dall'altra parte.
non aveva ancora ben realizzato.
No, esatto.
Fabrizio ci chiede, giustamente dice: buona l'idea sulla posizione di Bogni, ma Bernabé a quel punto in che posizione andrebbe?
Allora, Bernabé abbiamo visto che sa diventare veramente determinante nei finali di partita quando le squadre si allungano. Mm-hmm. Sai, quando c'è pressione diventa magari più difficile. È un giocatore che io stimo tantissimo. Io comunque ho sempre in testa il Bernabé che vedevo quando giocava nelle giovanili del City, che partiva da destra col mancino e aveva delle giocate che io un tempo fa in trasmissione TV Parma avevo paragonato a David Silva, con tutto il rispetto per un giocatore favoloso. può giocare lì e può giocare in mediana in un 4-2-3-1 con Estevez che sta lì, fa blocco, difende. Bernabé può giocare anche in quel ruolo lì, secondo me. Chiaro che, ripeto, poi ci sono partite e dipende, perché Bernabé è uno che negli spazi stretti sa fare la giocata, salta l'uomo, ti crea superiorità numerica. Quando invece magari il Parma deve giocare delle partite con squadre dello stesso livello, che comunque hanno un pochino più spazi, Bonini negli spazi può diventare veramente un giocatore determinante.
Eh sì, e va detto, Remo, appunto, che, come già hai accennato, in partite, nell'epoca dei cinque cambi, in partite con anche il maxi recupero, ormai non dico che ci vogliano due giocatori per ruolo, ma non che uno sia la riserva dell'altro, ma che uno sia alternativo nella stessa partita all'altra. È quasi un obbligo se vuoi competere ad alto livello adesso.
Verissimo, e se tu fai caso, il 90% delle sostituzioni riguardano i giocatori della fase offensiva,
sì,
cioè i centrocampisti, gli attaccanti o gli esterni.
Sì,
chiaramente
sì.
Una difesa che funziona non la tocchi, quindi i 4 o i 5 predisposti alla fase difensiva generalmente rimangono quelli. Quindi tu puoi dal inizio secondo tempo al 70esimo fare 5 cambi con giocatori validi, freschi, in una situazione di gioco dove gli altri che hanno giocato fino a quel momento lì cominciano a fare un pochino più fatica, insomma. No, no, è verissimo, Alberto, quello che dice, ormai è un'arma indispensabile.
Remo, questo campionato, vabbè, ha detto qualcosa nella sua fase, diciamo nel suo preambolo, perché quello prima della sosta è quasi il preambolo, poi con mercato aperto. Secondo te chi sono le squadre che si giocheranno le due posizioni per la promozione diretta?
Guarda, a questo punto fare delle previsioni veramente è molto molto difficile. Io mi sono dato un'occhiata al Catanzaro, visto che non la conoscevo perché viene dalla C, e ti garantisco che sono rimasto impressionato dal tipo di gioco, che è abbastanza particolare, perché è un 4-4-2 abbastanza classico, il 4-4-2 è un pochino sparito. Ha dei giocatori di categoria molto interessanti e vivono in una fase di entusiasmo incredibile, perché vieni da una promozione, sei primo in classifica. Quindi quelle mine vaganti qua ci sono sempre state. Speriamo che da molto presto siano ridimensionati. Però ti dico, la Sampdoria a me non dà un'idea di una squadra che possa immediatamente tornare in Serie A. Non vedo quella qualità, cioè non vedo quella qualità che probabilmente a Genova i suoi sostenitori si aspettano, visto l'entusiasmo che hanno dimostrato. Guarda, veramente è difficile, non saprei chi dirti in questo momento, perché veramente è il campionato che almeno fino a fine ottobre farà fatica a determinare un pochino quelle che sono le posizioni.
Sì, anche il bello della Serie B, va detto.
Sì, assolutamente. Questo che è bello ormai di pochissimi campionati, sì. Perché se tu vedi i campionati maggiori in giro per l'Europa, se non è una e l'altra, con una terza magari contendente.
Uscendo dall'Europa, troppo ghiotta l'occasione per non chiederti un pronostico sul campionato argentino che è iniziato da pochissimo.
No, ma quanto abbiamo? Mezz'ora, 40 minuti? Dimmi te, no. Fantastico, no, il campionato argentino è iniziato da poco, la clausura, quella che viene chiamata così, che è la seconda parte di torneo, e la cosa bellissima di questo torneo, Alberto, è che tra un torneo e l'altro le squadre vengono sventrate da giocatori che partono per l'Europa, per il Messico, per l'Arabia, per l'Inghilterra, per la Francia, vengono sventrate, quindi chi era protagonista ai vertici nel campionato finito un mese e mezzo fa adesso può tranquillamente arrivare nella parte bassa della classifica. E questo, come dicevamo prima per la B, rende questo campionato suggestivo e molto molto incerto ed emozionante. Allora, il River Plate è l'unica che compra, che ha sostanzialmente soldi. Ha vinto il campionato scorso, secondo me, sull'onda di quello che aveva costruito un allenatore meraviglioso come Diego Gallardo.
Grande
che
allenatore.
È un allenatore strepitoso. Che vedrai fra molto poco. Io sono ancora stupito perché non abbia trovato un grande club in Inghilterra o in Spagna.
Concordo.
In Italia ci faccio poco conto perché abbiamo paura a fare delle scelte coraggiose.
Gli starebbe forse, la dico grossa, gli starebbe forse anche stretta una squadretta italiana, forse, non
sì,
lo so.
No, sicuramente. Lui deve allenare squadre che puntano alla Champions.
Sì.
Io, per come la vedo io, non mi farò tante simpatie tra i tifosi di quelle squadre. Visto l'anticalcio che stanno proponendo Roma e Juventus, io in una di quelle due lì il Mugnieco lo vedrei meravigliosamente, cioè è un allenatore veramente straordinario e come legge la partita lui, veramente io ne ho visti molto pochi. Per il resto cosa vuoi? Boca puntano su Cavani, grandissimo giocatore, però c'ha 36 anni, c'hanno la semifinale di Coppa Libertadores. No, secondo me potrebbe essere molto bello il duello fra Independiente e Racing Club, che sono due squadre che si odiano visceralmente perché è un derby, no? In panchina hanno due allenatori che noi conosciamo bene, perché uno è Carlitos Tevez e l'altro è Fernando Gago. Giocano un calcio diverso perché Tevez è molto concreto, si vede che è passato dall'Europa, difesa 5 bloccata, tre centrocampisti con un interditore, un regista meraviglioso come Manquescio, che ha 34 anni ma secondo me è un grandissimo giocatore, e questo Racing Club che invece ha un'impronta guardiolesca, un'impronta che ha dato Gago, di squadra che fa possesso palla, gioca, attacca, rischia. Sarebbe bello vedere, tanto per cambiare dal solito River Boca, queste due squadre, insomma, giocarsene.
Remo, è stato un piacere. So che vorresti parlare di un'altra tua grande passione, che è il campionato dell'Arabia Saudita. Sto scherzando, ovviamente. Lo faremo magari in una delle prossime puntate. Intanto ti ringrazio davvero tanto.
Mi dà per malato da adesso.
Remo Gandolfi, grazie mille ancora. Alla prossima,
grazie,
Remo.
Grazie,
ciao, grazie. Qualche messaggio. Allora, c'erano due messaggi opposti su Fidenza, li leggo. Davidone dice: per il discorso stadio sono sempre più convinto che Fidenza sia la soluzione migliore. In caso di Serie B, e qui spero proprio di sbagliarmi, potremmo contare su circa 6-7 mila abbonati, aggiungiamo 1500 biglietti e 500.000 biglietti per settore ospiti. I numeri potrebbero starci con un aumento della capienza di Ballotta. Cosa ne dite? La vedo molto 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 dura, questi sono numeri già molto elevati, ma Romano ci scriveva, allora adesso non so se lo ritrovo, eccolo qua, dice: scusa ma ribadisco che Fidenza è una follia, dice Romano, è veramente, sarebbe un'impresa molto molto ardua adeguare il Ballotta. Il problema di Fidenza e del Ballotta, per chi li conosce, è che praticamente non c'è parcheggio, quindi sarebbe, non so, parcheggio selvaggio in giro per Fidenza e dintorni. L'unica soluzione mi sembra questa. Non si riesce spesso a trovare parcheggio per le 200-300 persone che vanno a vedere le partite del Borgo San Donino e della Fidentina. Quindi, non lo so, si stanno vagliando tante ipotesi. Questa finora è quella più battuta, anche perché comunque come realtà Fidenza è una cittadina, e quindi già questo sicuramente un po' aiuta. C'è anche il casello autostradale, non è una cosa da poco, è questo. Però lo vedo un iter non così semplice, non così scontato. Messaggio di Reno, poi andiamo in pubblicità. Dice, diceva, sì, che Čolak, se non c'è Čolak inutile crossare, dice Reno. E poi Roberto dice: io dico Monticelli ideale. Non so, anche quello mi sembra molto molto angusto come spazio, però... non lo so. Davidone dice: andando a giocare fuori in quanti si muoverebbero? Punto di domanda. No, fuori provincia in effetti diventa molto molto disagevole. Beppe: il problema è che un'eventuale Serie A in un paese di provincia diventa complicato a prescindere. Ci vuole un vero e proprio stadio. Non sarebbe neanche fattibile, ti dico, secondo me, la Serie A non avrebbe requisiti uno stadio provvisorio a Fidenza per la Serie A. Già farebbe fatica per la Serie B. E anche questa è una grandissima incognita, perché... pianifichi una soluzione, poi magari a giugno ti ritrovi promosso in Serie A. Sicuramente comunque quello che mi sento dire è che il Parma Calcio, insomma, a fior di esperti, di addetti, sta valutando, cioè si parla di un investimento di 138 milioni, insomma, non è che ne parlano così al bar davanti a un aperitivo, quindi sicuramente tutte queste cose stanno valutando. Noi invece valutiamo che sono le 14.35 e dobbiamo assolutamente andare in pubblicità, fra poco.
Palla in tribuna.
Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
Acustica Santa Chiara da oltre 45 anni è attiva nel settore audioprotesico a Parma e provincia. Vieni a conoscere il nostro personale laureato che saprà consigliarti la soluzione più adatta per il tuo problema uditivo. Inoltre il nostro laboratorio realizza tappi antirumore, antiacqua, dolce sonno, personalizzati e su misura per privati e aziende. I nostri centri sono a Parma in via Bixio 135 AB e a San Secondo Parmense in via Garibaldi 70. Acustica Santa Chiara dal 1975. La scelta migliore
per il tuo udito.
Oggi ho proprio voglia di pizza. Telefono subito a Pizza Fantasia Parma. 0521 25 73 73.
Pronto, Pizza Fantasy?
Vorrei ordinare, ma sono indecisa.
Non ha che l'imbarazzo della scelta. Pizza sottile e croccante, o con bordo alto, o mezzo metro e non solo. Insalatone, hamburger, fritti e tanto altro.
Allora prendo, non so, magari una prosciutto funghi, una quattro stagioni.
Pizza Fantasy, a Parma, in via La Spezia 57. Telefono 0521 25 73 73. Qualità e bontà, anche a domicilio.
Vuoi gestire in modo semplice e veloce pratiche come pensioni, successioni, disoccupazione, invalidità, bonus e ISEE? Epasa Itaco, il patronato di CNA, ti aiuta ad avere informazioni chiare sulla tua situazione previdenziale. Ci trovi presso la sede di Parma in via La Spezia 52A e negli uffici CNA territoriali. Contattaci e prenota un appuntamento al numero 0521 22 72 11.
Radio Parma.
Palla in tribuna. In studio Alberto Dalla Tana.
Di nuovo in diretta. Allora, continuate a scriverci al 333-9200-170, sia sul tema stadio, sia sul tema Parma, Catanzaro-Parma e tutto quanto. E tra poco tornerò a leggerli. Ora però do il benvenuto al nostro nuovo ospite, che è il giornalista, redattore di sportitalia.com, Nicolò Anfosso. Ciao Nicolò, ben ritrovato.
Ciao Alberto, un saluto a tutti.
Tu sei un attentissimo osservatore del campionato di Serie B, ho letto proprio di recente una tua analisi. Cosa ha detto finora questo campionato? E ti chiedo, tu che hai un occhio abbastanza equidistante su tutto, che è molto difficile trovarlo, anche tra vari giornalisti della stampa locale, noi compresi, chi vedi come favorite per questo campionato per la promozione diretta?
Ma sì, Alberto, io utilizzo sempre due aggettivi per definire il campionato di Serie B, che è il mio preferito in Italia e non solo. Intrigante ed equilibrato. Intrigante
vero,
perché ogni anno c'è almeno una formazione che sorprende tutti, ci sono delusioni cocenti e le retrocessioni in C dell'anno scorso lo confermano, e anche tante squadre che rimangono aggrappate a ogni possibilità di classifica fino a primavera inoltrato. L'equilibrio regna sovrano molto spesso. Ti dico, ho visto il Modena al Ferraris contro il Genoa di Coppa Italia, mi ha fatto una buona impressione, come me l'ha fatta il Venezia, lo stesso Catanzaro che affronterà domenica il Parma. Sul piano del gioco queste sono quelle che mi hanno convinto di più. Il Palermo sulla carta insieme al Parma ha la rosa più attrezzata e profonda per la lotta a promozione, anche se la guida tecnica dei rosanero non mi convince molto, ma questa è una mia opinione personale.
Me lo dicono tanti amici di Palermo, quindi sei in buona compagnia come opinione.
Esatto. E sempre per le zone nobili poi non sottovaluterei il Pisa di Aquilani, che ha iniziato un nuovo corso. Aquilani secondo me è un allenatore che farà tanta strada, idee, principi solidi e serietà nel lavoro. Quindi attenzione al Pisa e il Bari, che cerca un po' di dimenticare la cocente delusione della finale playoff persa l'anno scorso proprio in casa a San Nicola al 94esimo contro il Cagliari. Tra l'altro Pisa e Bari si sfidano proprio domani. È stato un po' morbido l'approccio alla categoria di Spezia e Sampdoria, dalle quali mi sarei aspettato un pochino di più in avvio, soprattutto dallo Spezia. Avrei immaginato un inizio complicato per la Sampdoria, per le note vicissitudini societarie e per la difficoltà ad amalgamare una rosa che di fatto è partita in ritardo ed è stata costruita rivoluzionando un po' l'assetto, il collettivo. E lo Spezia stesso di Albini mi ha deluso, la squadra non ha ancora trovato un'identità precisa, l'organico è di livello,
sì.
Chissà che con il reintegro di Verde, già stasera è ad un bivio Albini, perché Venezia-Spezia è una partita da seguire assolutamente al penso, chissà che con il reintegro di Verde la squadra non possa ritrovare qualche certezza in più. Se mi dici una griglia, direi in prima fila io metterei il Palermo. Il
sì.
Palermo, perché comunque la rosa è molto molto ampia, in avanti le soluzioni che ha Corini sono tantissime, il centrocampo è stato irrobustito, anche non sto a valutare l'acquisto di Henderson, l'acquisto
assolutamente
molto interessante, però io vedo bene anche il Parma, te lo dico sinceramente.
Speriamo bene. Nicolò, ecco, Sampdoria, abbastanza deludente, ci sembra un po', almeno mi sembra un po' il Parma di due anni fa, piombato, vabbè, situazione diversa come ambiente, come contesto e come premesse, ha inserito alcuni giovani così che secondo me mi sembrano un po' acerbi, e anche Pirlo io non so quanto sia già un allenatore pronto per vincere una Serie B.
Sicuramente non lo è, e lo dico con ferma convinzione. Sì, è vero, ha inserito dei giovani sicuramente di buona prospettiva. Cito il 2005 delle Monache, che l'anno scorso al Pescara in Serie C ha fatto una stagione strepitosa, era seguito da tante squadre straniere, tra cui il Borussia Dortmund. La Sampdoria ha puntato forte su di lui, Pirlo in questo inizio non ha puntato molto su delle Monache. Chi si è preso la scena in casa blu cerchiata è Pedrola, che è l'esterno d'attacco classe 2003, che viene dalla cantera del Barcellona, però in avanti vedo un poco peso offensivo. Pirlo si è affidato alla Gumina, io ho visto Sampdoria-Pisa, troppa volontà di costruire dal basso anche quando non c'è questa opzione. Infatti emblematico è stato l'errore di Stankovic, che ha regalato la palla a Tramoni per il vantaggio del Pisa. Ecco,
vero.
Insistere sui principi senza cambiare, secondo me, è un difetto che ha contraddistinto Pirlo non solo in Turchia ma anche quando era stato chiamato in causa alla Juventus. E quindi no, io non vedo personalmente la Sampdoria nella lotta promozione, ma vedremo, il campo ci dirà tutto.
Tu che segui anche la Lega Pro, insomma, hai visto crescere questo Catanzaro, che squadra deve attendersi il Parma domenica di fronte?
Il Catanzaro l'anno scorso è stata una macchina perfetta e all'apparenza non sta risentendo nemmeno del salto di categoria, ma io me l'aspettavo, Vivarini è una garanzia. I numeri dell'anno scorso sono stati impressionanti, 0 sconfitte fino a metà febbraio, tra l'altro girone vinto con 5 giornate d'anticipo, 96 punti, 102 gol fatti, 21 subiti, e quella coppia, Iemmello-Biasci, che ha fatto sognare e sta facendo sognare anche quest'anno il popolo di Catanzaro. Tra l'altro Vivarini è abituato alle coppie d'attacco, perché era la guida del Teramo, del famoso Teramo di La Padula e Donnarumma, che tra l'altro è tornato a Catanzaro, che fece 42 gol in due, ma poi non fu promosso in B per l'illecito sportivo nella partita col Savona. E quindi Vivarini è specializzato nelle coppie d'attacco, ma il Catanzaro è una squadra centrata. Utilizza un 4-4-2 nel principio base, che però si trasforma, perché gli esterni di centrocampo non sono terzini, sono fantasisti. Van de Putte, Sunas ex regina, e lo stesso Van de Putte è la stella offensiva del Catanzaro, me lo ricordo sin dai tempi di Viterbo, un giocatore di qualità assoluta, forse esploso un pochino tardi per la miopia di qualche dirigente italiano, che molto spesso, fa fatica a vedere i talenti. È rimasto tanto in terza serie, l'anno scorso ha fatto faville, e a centrocampo ci sono due pedine che equilibrano il gioco, come Pontisso, Guion. È una squadra che gioca a memoria, è una squadra che gioca con rapidità, verticalità, costruzione dal basso, intensità. Insomma, il tratto identitario è questo. Tra l'altro domenica va a caccia della 300ª vittoria in Serie B a 90 anni di distanza dall'esordio.
Speriamo di posticiparla. Nicolò Anfosso, il Parma invece da fuori come lo vedo? Come hai visto? Insomma, da te che hai appunto quest'occhio così imparziale sulla B.
Ma senza dubbio il Parma è una squadra costruita per stare al vertice. Ho seguito la vostra partita contro il Pisa.
Sì.
Il Parma mi ha impressionato per i primi 20 minuti di livello alto. Ribadisco, il Pisa è una squadra forte, sì, e con un allenatore che sicuramente farà strada. Nelle giocate individuali, ma non c'è bisogno che lo dica io, la cavalcata di Somme, no, che ha spezzato la linea di pressione, ha fatto una grandissima giocata, poi il gol di Bonny, l'estro di Partipilo, poi vabbè, io sono innamorato della padronanza tecnica di Bernabé, ma sfiderei chiunque
a
pensare al contrario. Però poi ho notato un calo nel momento in cui siete rimasti in superiorità numerica. Quando hanno espulso le Verba avete un po' abbassato il baricentro, ecco lì mi aspettavo che affondasse il colpo per chiudere la partita. Secondo me Pecchia deve lavorare appunto su questo, sulla gestione delle differenti fasi della partita, sul ritrovamento di quella continuità che l'anno scorso è mancata un po' al Parma. E secondo me la maturità passa proprio da questo, dal raggiungimento della continuità, ma sicuramente il livello del collettivo, soprattutto sulla tre quarti, non ha quasi eguali, perché le soluzioni a disposizione di Pecchia sono tante: Mann, Mihajla, Partipilo, Benedici, anche un altro giocatore che mi piace molto, senza dimenticare Begic. Quindi la qualità c'è, basta applicarla alle varie contingenze e soprattutto e ritrovare quell'equilibrio che nel 4-2-3-1 è un punto cardine, ecco.
Nicolò Anfosso, redattore di sportitalia.com, è stato un piacere sentirti, apprendere così tante cose da te, non possiamo che darti appuntamento a una delle nostre prossime puntate e ti auguro buon lavoro. Ciao Nicolò, grazie mille.
Va bene Alberto, ciao, alla prossima.
Grazie. Qualche messaggio prima della pubblicità. Allora, Diego dice: Osorio è uno che esce palle al piede, il suo problema sono le palle alte, anche se fino adesso ne ha sbagliate poche di partite. Speriamo vada avanti così. Allora, recupero un po' i messaggi. Ah, ecco, questo di Daniele. Sta litania per la necessità di un centrale di esperienza senza fare dei nomi è troppo facile. A parte il solito Luccioni, che ha Casato, o Ferrari, che è un giocatore di Serie A, non vedo altri centrali di Serie B che possano essere migliori di Cercati. Ravanelli o Cepitelli non sono fenomeni. A Parma eravamo abituati male con Lucarelli e Alves. Nel senso che male, nel senso bene. Daniele, non mi sento di darti torto, in effetti hai ragione, l'abbiamo osservato anche in qualche puntata nostra su TV Parma qui, che effettivamente, lo diceva anche ieri sera Francesco Monaco, insomma, non era facile comunque adesso dire sì, prendiamo il tal difensore, che sia migliorativo rispetto a Cercati Osorio per la Serie B, che accetti la Serie B, hai ragione. Poi, sul tema stadio, Brando, uno stadio in tubi innocenti a Baganzola? No, il parcheggio c'è, gli spazi pure, non restringerebbe la tifoseria a episodi e non costringerebbe la tifoseria a esodi costosi. Non lo so, io comunque leggo il messaggio così come ce l'ha mandato Brando. Altro messaggio sul tema stadio: guardandoci intorno vedo il Garilli, Piacenza, lo Zini di Cremona, il Mappei a Reggio, ma questo penso sia impraticabile, o il Braglia a Modena, tutte soluzioni secondo me difficilissime. Mark dice: mia proposta stadio è di utilizzare lo stadio del rugby a San Leonardo in modo bivalente per entrambi gli sport. Ci sono già 5.000 posti, impianto luce a norma vicino al casello autostradale, per il parcheggio sfruttare l'area ex Bormioli. La butto lì, dice Mark. Mark, così in una rassegna, autorassegna mentale di idee, ci ho pensato anch'io questa cosa qua, te lo confesso, però... Lì non so, sai, è uno stadio del rugby, anche pensa solo al discorso linee, non linee, poi è della Feder Rugby, quindi c'è anche quel tema lì, non lo so. Sicuramente in tutta la provincia, quello a livello sportivo, mi sento dire che è l'impianto migliore che c'è dopo il Tardini, proprio a livello di stadi all'aperto. Roberto torna sul tema partite, sul tema tecnico, dice: se vogliamo salire sicuramente dobbiamo arrivare davanti al Palermo. Beh, non è detto, possiamo anche arrivare secondi. Dunque Luca mi ricorda che ci sono in corso il Giro di Toscana e la Coppa Sabatini, anzi sono state disputate di ciclismo. Luca ce l'ha già mandata la designazione ieri, l'arbitro, così lo ricordiamo, che sarà Aureliano, l'arbitro esperto. Andiamo in pubblicità, continuate a scriverci al 333 920 0170. Tra poco parliamo anche del Parma calcio femminile.
Palla in tribuna. Padus Mirabilis, la festa del Po, torna a Sacca di Colorno, Parma, il 16 e 17 settembre. Area famiglie, esposizioni e musica vintage, mercatino selezionato, navigazioni con lo Stradivari, ballo liscio, ristorazione del territorio, incontri culturali e una grande novità, voli vincolati in mongolfiera per sostenere il reparto di oncoematologia pediatrica di Parma. Padus Mirabilis, Sacca di Colorno, 16 e 17 settembre. Per informazioni e programma completo, visita il sito www.padusmirabilis.com.
Sei donna, vuoi rimetterti in forma e cerchi un allenamento completo? Scegli Curves, la palestra per sole donne. 30 minuti di allenamento completo da vivere insieme alle nostre istruttrici e un percorso alimentare realizzato su misura per te dalla nostra nutrizionista esperta in alimentazione al femminile. A settembre quindi scegli Curves, per te il 50% di sconto sulla quota di iscrizione. Ci trovi a Parma in via Fleming nei pressi dell'ospedale maggiore e in via De Ambris zona San Leonardo nei pressi dell'Eurotorri.
L'acqua termale fa bene tutto l'anno. Alle Terme di Tabiano trovi tutte le cure inalatorie con acqua solfurea per respirare bene. Vieni alle Terme di Tabiano per la cura di bronchi, orecchio, naso, gola e pelle, per l'adulto e per il bambino. Quest'anno non perdere l'occasione. Le cure termali sono convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. Chiedi la prescrizione al tuo medico curante. Per informazioni chiama il numero verde 800 861 385 o www.termeditabiano.it.
Dal 1975, Radio Parma, la prima nata.
Radio Parma.
Palla in tribuna, in studio Alberto Dalla Tana.
Rieccoci in diretta. E allora, se il Parma torna in campo per la quinta giornata di Serie B, appunto domenica alle 16:15 a Catanzaro, al Noce di Noceto inizia la sua avventura in Serie B il Parma Calcio femminile del neo allenatore Salvatore Colantuono, che abbiamo il piacere di avere in linea con noi. Buongiorno mister.
Buongiorno e grazie dell'invito.
Grazie a lei, assolutamente, grazie anche a Gabriele Maio dell'ufficio stampa del Parma Calcio femminile per averlo reso possibile. Si gioca al Noce di Noceto, che da quest'anno è proprio la casa del Parma Calcio femminile, contro il Cesena alle ore 15, ingresso libero. Allora mister, una squadra di fatto ricostruita rispetto all'anno scorso, anche lei è nuovo, tantissime, quasi la totalità delle giocatrici nuove, tra l'altro insomma un'estate anche un po' così dove di sottofondo c'era, e non so quanto vi abbia potuto disturbare o meno, la voce di un possibile ripescaggio in Serie A, che non c'è stato. Si parte dalla Serie B, ci faccia un po' il quadro di come sta la sua squadra e di come affronta questo campionato.
Lei ha fatto già un buon riassunto, nel senso che abbiamo una squadra totalmente rinnovata, e mettere insieme 20-22 calciatrici nuove non è sempre semplice, però abbiamo avuto 7 settimane di tempo, c'è stato il periodo di preparazione, abbiamo iniziato il 1° di agosto, quindi fino al 17 di settembre, abbiamo avuto il tempo di amalgamare un pochino questo gruppo nuovo, relativamente giovane, dotato anche di buone individualità, e diciamo che la fase di preparazione è andata abbastanza bene. Per quanto riguarda le voci della possibile Serie A, sì, sono vere, la federazione ci aveva indicato come squadra che doveva sostituire la Sampdoria, perché la Sampdoria aveva avuto dei grossi problemi societari, ed effettivamente abbiamo fatto un mercato di Serie B. A un certo punto ci hanno fatto fare un mercato di Serie A, poi dopo 10 giorni ci hanno richiamato che invece la Samp ce la poteva fare, quindi abbiamo rifatto il mercato di B, ci hanno ancora richiamato un'altra volta che la Samp non ce la faceva, quindi si riparte di nuovo per là, e poi alla fine il 3 di settembre, con un ritardo mai visto a livello di tempi federali, la Sampdoria ha annunciato che avrebbe fatto la Serie A, e quindi questo non ci ha aiutato.
No, immagino.
Non ci ha aiutato perché siamo un po' distratti sulla categoria, perché poi la categoria portava degli obiettivi di mercato diversi, perché le categorie sono ovviamente fatte per essere rispettate come livello, e quindi in tutto questo, diciamo, in questo salire e scendere tra A e B abbiamo anche perso qualche obiettivo di mira, perché poi succede così, che aspettare o non aspettare ti può far perdere. Però dico, siamo stati sempre molto equilibrati, noi come staff ci siamo concentrati sul lavoro, non abbiamo mai pensato a quale potesse essere la categoria di appartenenza, e quindi abbiamo portato avanti un lavoro equilibrato, intenso, comunque pensato per poter costruire una squadra nel più breve tempo possibile.
Chi sono le favorite di questo campionato? Adesso non voglio chiederle esplicitamente se l'obiettivo è la Serie A, perché magari so che gli allenatori sono anche un po' cauti, toccano ferro, non solo per scaramanzia, però parliamo delle altre. Chi sono le squadre più attrezzate per salire di categoria?
Allora, io sono un allenatore che crede molto nella continuità, credo molto nei cicli. Io prima di allenare qui a Parma ho fatto le ultime 2 società di maschile, ho fatto 4 anni in una società, 4 anni in un'altra società, e poi l'ultimo biennio l'ho fatto al Cittadella Padova in Veneto, per dire. E sono uno che sa cos'è la continuità di lavoro, quindi sono un metodologo, oltre ad essere anche un analista della fisica, e quindi credo molto nella continuità di lavoro. Per questo motivo dico che Ternana, Lazio ed Hellas Verona sono le favorite del torneo di Serie B, per questo motivo, perché hanno confermato 16-17 calciatrici a testa, hanno confermato degli allenatori molto bravi, perché sono dotate tutte e 3 di ottimi allenatori, e a queste rose hanno aggiunto 6-7 calciatrici di grandissima qualità, quindi per me queste 3 squadre partono nettamente favorite. Ovviamente il Parma, società ambiziosa, questo non lo nascondiamo, non siamo qui a nasconderci, e quindi al netto del dover formare una rosa nuova, al netto di dover recuperare un gruppetto ancora di calciatrici infortunate che non abbiamo ancora visto perché stanno recuperando da infortuni della scorsa stagione, ma sono delle buone calciatrici, il Parma proverà sicuramente a dare l'affido da torcere a queste tre che ho indicato come battistrada, ma non c'è solo il Parma, perché insieme al Parma c'è con un'altra serie di società che si sono attrezzate bene, e quindi parlo di Chievo Verona, parlo del Genoa che ha fatto un'ottima squadra, del Bologna che ha fatto un'ottima squadra, del Brescia, dell'Arezzo, del San Marino, società che tra l'altro in Serie B sono anche già consolidate, conoscono bene il campionato, quindi un campionato molto molto bello, anche le neopromosse hanno fatto delle campagne acquisti importanti, quindi io l'ho già fatto il campionato di Serie B, lo conosco benissimo, e lo scorso anno con 70 punti non siamo riusciti a vincerlo, quindi in pratica per aver perso una sola partita nel girone di ritorno mi sono praticamente giocato la vittoria del campionato in una domenica, perché le altre squadre lo scorso erano Lazio e Napoli, vincevano tutte le domeniche come vincevamo noi, e quindi ogni mezzo passo falso poteva costare il campionato, quindi campionato lungo, molto avvincente, il campionato più bello secondo me di calcio femminile in questo momento, perché è a 16 squadre, a differenza della Serie A che ha solo 10 squadre, che è un po' un torneo
mozzo,
molto molto privato, no? Diciamo così, con i top club di Serie A e più un paio di squadre che al momento entrano poco a livello societario perché magari non hanno il maschile dietro, però sì, il campionato di Serie B richiede molta continuità.
Mister Colantuono, le faccio un'ultima domanda prima di salutarla. A livello tattico, che impronta ha cercato di dare al suo Parma?
Cercavo di dare un'impronta di una squadra che vuole dominare tutte le partite, che gestisce la palla dal primo all'ultimo minuto. Voglio che questa squadra decida come vincere e come perdere. Sono un allenatore che comunque cerca di dare tanta personalità e tanta fiducia alle proprie squadre, quindi non mi piace essere passivo, a prescindere da moduli o mica moduli, però siamo una squadra che vuole fare bene, nel senso che vuole giocare un buon calcio, e vogliamo cercare, tra virgolette, un pochino di dare un po' di fastidio, nel senso che anche il Parma Mascina è una squadra che gioca un ottimo calcio, con tanti giovani interessanti che potrebbero diventare grossissimi differenti futuri. Cerchiamo di dare il 200% tutte le domeniche, giocando un buon calcio, facendo divertire le persone che ci vengono a guardare, e poi la classifica la guardiamo a fine anno, una partita alla volta, con l'obiettivo di giocare bene, di fare delle prestazioni importanti, e poi vediamo quanto siamo state brave o meno.
Mister Salvatore Colantuono, non ci resta che farle un grande in bocca al lupo a lei e a tutte le sue ragazze del Parma femminile. Lo ricordo ancora l'appuntamento, primo appuntamento Parma-Cesena domenica ore 15 allo stadio Noce di Noceto con ingresso libero. Grazie mister, ancora in bocca al lupo.
Grazie, buona serata a tutti.
Alla prossima, grazie al mister Colantuono. Siamo in chiusura, messaggio di Lorenzo che dice, per chiudere, dice: la partita contro il Catanzaro sarà una prova utile per capire il reale valore della difesa. Finora gli avversari incontrati non avevano attacchi da far tremare i polsi. Il Catanzaro invece, puntini puntini, occhio, IML, Donnarumma, dice Lorenzo. È tutto per questa puntata. Vi ricordo la diretta della partita domenica dalle 16, cioè Parma-Catanzaro qui su Radio Parma, come sempre, calcio d'inizio, poi è alle 16.15, poi c'è tutta la nostra programmazione, ovviamente con bordo campo la sera dopo il telegiornale, quando sarà passato il tempo canonico di possibilità di trasmissione delle immagini, e poi c'è naturalmente torna Bar Sport lunedì sera su 12 TV Parma in diretta. C'era un ultimissimo messaggio di Roberto che dobbiamo rettificare, perché Roberto aveva detto: se vogliamo salire sicuramente dobbiamo arrivare davanti al Palermo. E lui dopo rettifica: scusa, hai ragione, dimenticavo la seconda, la Cremonese, quindi bisogna arrivare davanti. Insomma, Palermo e Cremonese per Roberto sono le favorite, il Parma evidentemente poco dietro per Roberto, immaginiamo. Capiremo poi qualcosa di più, come dice Lorenzo, sulla squadra di che pasta è fatto il Parma dopo questo match contro il Catanzaro, il primo di cinque importanti scontri prima della nuova sosta del campionato, quindi anche questo è sarà un periodo veramente probante per la squadra di Pecchia. È davvero tutto, grazie per averci seguito, grazie a Simonetta Colligni in regia e buon proseguimento di giornata.